Love is my fault, fruit is my bed, bliss is my food.
L'organizzazione Satya Sai d'Italia presenta Radio Global Harmony in lingua italiana.
Benvenuti su Radio Sai Global Harmony Italia. Eccoci alla puntata numero 84. Ed eccoci con le news del mese di aprile 2015. Attività nazionale. Un importante appello. Il progetto Sollievo, previsto per il weekend di fine aprile a Madersai, Varallo Pombia, non si terrà in quanto concomitante con la preconferenza mondiale dell'1, 2 e 3 maggio.
Nei giorni 11 e 12 aprile si terrà nel complesso di Madersai l'annuale assemblea nazionale dell'organizzazione Satya Sai. Sono già in distribuzione presso i centri gruppi Satya Sai il programma e le schede di partecipazione. L'assemblea avrà come tema conduttore la sua missione, il nostro lavoro. L'assemblea inizierà dalle ore 10 di sabato e terminerà domenica alle ore 13.
Fin da questo importante incontro converranno a Madersai tantissime persone. È davvero utile un servizio in ausilio al gruppo SEVA di Madersai, che da anni è sotto pressione e necessitano quindi del nostro aiuto per alleggerire il gravoso compito. Le attività che ci vengono richieste sono lavaggio, asciugopiatti, pulizie mattutine serali della cucina, della sala da pranzo, dell'auditorio e dei bagni, servizio di accoglienza dei devoti in arrivo, eccetera, eccetera.
Il 24 aprile, giorno del Mahasamadhi di Satya Sai Baba, si intende celebrare una giornata dedicata al servizio per i più bisognosi. Non è necessario creare nuovi servizi, ma rafforzare quelli già esistenti. In questa occasione per tutti noi così speciale, dovremmo attivarci per estendere la partecipazione dei devoti in tutti i servizi svolti dai centri Satya Sai. Vi rammentiamo di darne comunicazione al coordinatore nazionale Mauro Rufino alla servizio @satyasai.it. Per coloro che filmeranno o fotograferanno le varie attività di quella importante giornata, chiediamo di voler gentilmente trasmettere la documentazione fotografica e scritta per essere pubblicata sul notiziario SAI e sito SAI Universe.
Per Coordinamento Emilia, alla servizio. Tutte le domeniche, da oltre 15 anni, nel centro Satya Sai di Faenza viene effettuato il servizio mensa e distribuzione pasti a circa 50 persone. Pertanto, quei devoti che fossero interessati a partecipare attivamente a questo meraviglioso SEVA sono invitati a mettersi in contatto con la presidente del centro, Antonia Alpi, all'indirizzo email centro.sai.faenza@satyasai.it.
Sempre per l'ala servizio. Ogni giovedì in via Lombroso a Milano continua il servizio caffè. Al centro emergenza freddo viene servito caffè caldo, biscotti e brioche. Da gennaio circa 100 prime colazioni servite agli ospiti senza fissa dimora che aspettavano noi SEVA per regalarci un sorriso. Bellissimo, no?
Per il coordinamento Lombardia ala educativa, domenica 19 aprile presso il complesso di Madersai a Varallo Pombia Novara si svolgerà il consueto incontro Satya Sai Educare. Materne continuano il racconto di Marti, elementari la solidarietà e il servizio al prossimo come frutto dell'amore autentico che deve animare i nostri cuori. I genitori, il rapporto tra i valori umani e quelli materiali.
per Coordinamento Piemonte. È con vivo piacere che vi comunichiamo che saremo presenti all'evento Il Festival dell'Oriente a Torino, che si terrà il 29 marzo a Lingotto. Tutti sono benvenuti. Saranno tenute anche le seguenti conferenze sui valori umani.
Satya Sai Baba, il miracolo dell'amore e della trasformazione. Carlo Tognetti, insegnante ed educatore ai valori umani.
Alle radici dell'identità femminile, i valori della donna per il rinnovamento della società secondo Satya Sai. Annalisa Cavalieri, educatrice dei valori umani, ha parlato il 29 marzo.
Cuore e mente chiara. Controllare i sensi e pensieri per vivere nella pace. Cinzia Piloni, insegnante ed educatrice ai valori umani.
Ora, cari fratelli e sorelle, vi trasmettiamo una lettera di Mauro Ruffino che riteniamo davvero toccante. Ascoltiamo.
Carissimi Sai Ram, se siete in piedi, sedetevi. Se siete seduti, non alzatevi. Notizia ufficiale. Durante la preconferenza dell'1, 2 e 3 maggio ci sarà anche Anil Kumar direttamente da Prashanti Nilayam. Una ghiottissima occasione per parlare di Baba e della sua esperienza con il maestro. Questo vuol dire per i volontari un servizio ancora maggiore, ma ne vale la pena. Troveremo anche il modo di permettere a tutti, volontari compresi, di partecipare alla sua conferenza.
Per quanto riguarda i nostri impegni, essendoci pochi volontari per il progetto sollievo di questo fine settimana, abbiamo pensato di mantenere solo la giornata di sabato 28 marzo, pranzo e cena. Saranno però presenti parecchi ospiti, i nostri ragazzi di Andare Oltre, gli anziani del Cimarose del Bricca di Torino e più l'albero, con i volontari di Cossato. Maria Giovanna, che coordina la giornata, ci darà il numero esatto e il programma. Ditemi quindi, per cortesia, le vostre disponibilità.
Siamo certi che la notizia che vi diamo farà felice molte persone. Il nostro fratello Loris Pertile prosegue nella riabilitazione ed è sempre più autonomo sulle proprie gambe. Ora riesce a fare anche le scale. A questo punto lo aspettiamo a Madersai. Sai Ram. Ciao a tutti, Mauro Ruffino. Ed ora, cari ascoltatori, questa puntata è dedicata al desiderio. Iniziamo con alcune letture dal volume 1, Discorsi 88-89. Molto spesso ci si domanda qual è l'origine dei desideri.
I desideri, pagina 10. Prendiamo ora in considerazione i vostri desideri. Supponiamo che abbiate fame e vogliate del cibo. Mangiate del cibo che vi sazia per 2 ore, ma poi il vostro appetito ricomincia da capo. In questo modo passate continuamente dalla soddisfazione all'insoddisfazione e non c'è pace duratura. Finché lascerete spazio ai desideri non avrete pace. Venite qui a Prashanti Nilayam e dite: desidero un marito, desidero una moglie. Ma anche gli animali hanno simili desideri. Che esseri umani siete? Siete migliori degli asini e delle scimmie? Tutti questi desideri conducono solo ad appagamenti di breve durata.
Che cosa si sottintende alla parola desiderio? L'origine dei desideri, pagina 53. Purtroppo, oggi l'uomo non sa liberarsi dei propri difetti, ma va a cercarli negli altri. Se si vuol seguire il cammino spirituale, è anzitutto necessario annientare l'ego, che è all'origine dei desideri, i quali, sempre a causa dell'ego, continuano a moltiplicarsi all'infinito. Vorrei essere molto istruito, molto ricco, potente, bello, avvenente e così via. Sono desideri che non hanno mai fine, Non bisogna oltrepassare certi limiti, altrimenti la natura umana degenera. E sfortunatamente i desideri dell'uomo sono sempre più numerosi e vanno oltre il lecito. Le belve, gli animali domestici e gli uccelli non ne hanno tanti, ma essi sono privi di ego e di bramosia che soltanto l'essere umano mostra di avere. L'uomo deve cambiare, è indispensabile. Dio scende sulla terra in forma umana proprio per questo. Gli animali vivono secondo natura e la loro vita è adatta alla specie a cui appartengono. L'uomo continua a distruirsi, l'ego e la presunzione aumentano e mettono radici profonde. Eliminate, dissolvete l'ego, cosicché le qualità umane possono rifiorire in voi ed annientare le caratteristiche animalesche. Ma quali sono le conseguenze di questi desideri?
Karma, pagina 111. Col tempo tutte le vostre difficoltà si risolveranno automaticamente. Non c'è bisogno di raccontarle a Swami, ma direte voi, come potranno essere superate se non le facciamo presenti? Il bene e il male dipendono dal genere di azioni compiute. Fate del bene e ne verranno frutti buoni. Se fate del male, i frutti saranno cattivi. Perché mai chiedere a Dio? Egli vi darà lo stesso qualunque cosa desiderate.
Non stancatevi, né esauritevi nel fare progetti. Farò questo, farò quello, farò di più. Qualunque seme sia stato seminato, per il quale ora siete qui, di quell'azione particolare, coglierete i frutti. Com'è possibile cogliere un frutto diverso dal seme che avete piantato? Dio verrà a darvi secondo le vostre opere. Egli vi metterà al collo una collana secondo le azioni che avete compiuto.
Il desiderio, pagina 118. Che cosa si sottintende alla parola desiderio? L'identificazione col proprio corpo e il considerare tutto ciò che gli è attinente come fosse di propria appartenenza sono due atteggiamenti che, sostenuti da un forte senso di possesso, generano questa malattia. Identificarsi col corpo e avere considerazione solo per gli aspetti corporei hanno portato l'uomo alla cecità più completa.
Ecco appunto come poterli ridurre. Ad esempio?
Il rimedio, pagina 118. Ma esistono rimedi o medicine per questo tipo di malattia? Non ne esiste che uno solo. La cura contro il desiderio è la rinuncia a desiderare. Che cosa si intende per rinuncia o distacco? Quando avrete capito la natura del distacco, saprete come metterlo in atto.
Tutto questo può avere un tetto ai desideri. Tetto ai desideri, pagina 123. Incarnazioni del divino amore. La vita umana è del tutto effimera. Il corpo umano è come una bollicina d'acqua. Quanto dureranno le ricchezze, gli averi e le case che avete accumulato? Non sprecate il vostro corpo, il vostro tempo e i vostri sforzi. Ognuno dovrebbe avere cibo, vestiti e un riparo, ma senza arrivare a desideri eccessivi. A un certo punto è necessario porre dei limiti ai desideri. L'uomo che dà libero corso ai desideri non fa che lamentarsi e non ha mai nemmeno il tempo per pregare.
Tetto ai desideri. Pagina 147. Ho parlato prima di un altro punto, un tetto ai desideri. Qual è il significato profondo di questo? Troppi desideri fanno impazzire l'uomo. Infatti sta vivendo una vita da pazzi, dimenticando la verità suprema. occorre stabilire un tetto ai desideri se si vuole vivere bene e felicemente. Si spende in cose superflue. Il tetto ai desideri va osservato anche per risparmiare denaro, per non sprecarlo e per usarlo a beneficio di coloro che sono sfortunati. La gente che non intende questa verità fondamentale non fa che coltivare desideri all'infinito e non economizza molto perché tutto il denaro viene speso per cose ritenute importanti. Riducete dunque i vostri desideri. La mancanza di pace è proporzionale alla crescita dei desideri. L'uomo si fa vincolare da essi eccessivamente. Se volete liberarvi da questa schiavitù, riduceteli. Desiderate solo ciò che è strettamente necessario. Come ridurli?
Ecco appunto come poterli ridurre. Ad esempio, il cibo.
Non sprecare cibo, pagina 147. Mangiate solo quanto basta per star bene. Non fatevi servire più cibo di quanto ne abbiate bisogno, per poi sprecarlo. Varrebbe la pena che col cibo in sovrappiù saziaste un altro stomaco. Ecco perché la prima massima è: non sprecate cibo. Il cibo viene considerato Dio. Esso ha somma importanza per la vita umana, per il corpo e per l'esistenza fisica.
Il cibo, sappiamo, è strettamente legato alla mente. Cibo e mente, pagina 147. Gli alimenti assunti dall'uomo, dal punto di vista grossolano, vengono espulsi sotto forma di escrementi. Dal punto di vista sottile, invece, si trasformano in sangue e, da un punto di vista ancora più sottile, si traducono nella sostanza mentale dell'uomo. La mente, perciò, dipende dal genere di cibi che si assumono. La causa dei sentimenti demoniaci che di questi tempi si manifestano è il cibo assunto. Mancano pazienza, perseveranza, amore, compassione. Si hanno soltanto idee diaboliche. Per tutto questo la causa principale va ricercata negli alimenti. Il cibo, perciò, deve essere puro, sacro. La stessa forma umana proviene dal cibo. Dell'acqua che beviamo, la parte grossolana tonifica il corpo, la parte sottile gli conferisce l'energia vitale, il cosiddetto prana. Per questo l'uomo, a seconda delle proprie scelte alimentari, può esprimere e soffocare la sua divinità. È in questo senso che il cibo viene considerato divino. Se sprecate cibo, sprecate la divinità. Mangiate dunque lo stretto necessario e date quanto vi avanza a chi ne ha bisogno. Il problema di questo periodo dell'uomo è il denaro. Ma forse perché ne abbiamo sprecato molto?
Non sprecate denaro. Pagina 148. Gli Hindu considerano il denaro la vera forma di Lakshmi, dea della ricchezza. Dicono che non si dovrebbe sprecare o farne cattivo uso. L'uso sconsiderato del denaro induce a pensieri e sentimenti cattivi. Fatene perciò buon uso, non buttatelo. Sprecarlo è male.
Un'altra cosa di cui sicuramente abbiamo abusato è stato il tempo.
Non sprecate tempo. Pagina 148. Non bisogna perdere tempo. Perché ogni cosa è, nella sua essenza, tempo. Ecco perché le scritture descrivono Dio come un'autentica incarnazione del tempo in tutte le sue dimensioni. Nascita, vita e morte sono segnate dal tempo. La nostra nascita ed il nostro sviluppo dipendono dal tempo. Tempo sprecato, vita sprecata. Non gettate via il tempo profanandolo con la critica verso gli altri.
Tuttavia, bisogna avere una visione ottimistica. Visione ottimistica, pagina 148. In questo senso va intesa l'esortazione a non sprecare tempo in intenzioni, idee ed azioni negative. Il tempo è energia fisica, mentale, intellettuale e spirituale. Perciò se guardate, ascoltate, pensate, agite male, sprecate energia. Non guardate il male, guardate il bene. Non ascoltate il male, ascoltate il bene. Non parlate del male, parlate del bene. Non pensate al male, pensate al bene. Non fate il male, fate il bene. Il non guardare cose cattive, non ascoltare discorsi cattivi, non pensare male, non fare azioni cattive ed il fare soltanto il bene vi porterà alla divinità. Guardare, ascoltare, parlare, pensare e fare il male indebolisce la memoria, logora la capacità di comprensione e inibisce il potere d'azione. Ecco perché la capacità di discernimento dell'uomo d'oggi è in calo. Come faranno dunque ad essere sante le sue azioni? Molto spesso ci affanniamo terribilmente intorno a cose che non hanno assolutamente alcun valore. E questo che cos'è? È uno spreco di energie.
Non sprecate energie, pagina 149. Ponetevi sempre questa domanda: in che cosa sto perdendo energie? Prendiamo ad esempio una radio. L'accendete, la sintonizzate e vi mettete in ascolto di una particolare stazione che diffonde notizie. Quando una radio è accesa, sia a basso che ad alto volume, consuma energia. Allo stesso modo, il nostro corpo potrebbe essere paragonato ad una radio. Sia che parliate forte oppure a bassa voce, la vostra attività pensante continua incessantemente durante tutto il giorno e persino durante la notte. Se solo sapeste orientare il vostro pensiero verso il bene, quanto sarebbe bello e sacro. Perché mai usare l'intelligenza per pensieri malvagi? Sono i pensieri e le azioni cattive che vi fanno perdere energia sacra. Il tetto ai desideri quindi include anche il particolare aspetto dell'energia. Ma la gente d'oggi che fa del servizio sociale non si comporta in conformità a questi principi. Preferisce piuttosto elargire denaro, ma non vuole ridurre i desideri, un espediente che non la migliora certo.
Maggiori sono i desideri, minore è la pace.
Controllo dei desideri, pagina 204. Cari studenti, comprendete ciò che maggiormente importa: controllare i desideri. La vita è un lungo viaggio, meno bagagli, maggior conforto e piacere. In questo viaggio i desideri rappresentano un ingombrante bagaglio. Chiunque desidererebbe dedicarsi ad un lavoro altamente remunerato, guadagnare molti soldi, costruire palazzi imponenti. In tutto ciò non c'è niente di male. Potete farlo, ma senza oltrepassare certi limiti. Se un uomo vuole celebrità, avrà a che fare con non pochi problemi ed ansie. Soltanto chi li affronterà e li supererà potrà dirsi uomo, mentre il debole di mente soccomberà. Dio solo può conferirvi questo coraggio, e poiché il Dio dell'essere, coscienza, beatitudine vi accompagna sempre e dovunque, allora Dio è con voi. È con questo genere di coraggio che potete affrontare il viaggio della vita.
Ed ora leggiamo alcune parti del volume 2 dei discorsi 88-89. Noi siamo febbrilmente legati ai desideri. La nostra mente ne è prigioniera.
Desiderio è assenza di pace. Pagina 18. Abbiate una fede incrollabile in Dio. Se il mondo sta affrontando traversie e se manca la pace, ciò è dovuto alla perdita della fede in Dio. Qual è la ragione principale per cui è andata persa la pace della mente? C'è un duplice motivo. In primo luogo, l'uomo ignora ciò che ha, e in secondo luogo, egli desidera ciò che non ha. Perché pensate alle cose che non avete se non state usando le cose che avete? Accontentatevi di ciò che avete. Non preoccupatevi di ciò che non avete. Solo allora avrete la pace. Imparate queste due cose. Sono una vera scuola.
Mente e desideri, pagina 145. Poiché avete una mente piena di ogni genere di desideri, finite per soggiacere alle preoccupazioni. Il mondo oggi è pieno di adoratori di Mammona, ossia della ricchezza, e non di devoti di Dio. In qualunque cosa uno faccia o dica, predominano interessi egoistici. Come potrà ricavarne una beatitudine duratura? Allora, l'amore al divino è la prima ricerca che si deve compiere nel viaggio della vita. Siate concentrati e forti di mente. La vostra mente deve essere incrollabile ed il vostro cuore puro e senza macchia. Riempite la vostra vita di azioni disinteressate. Se limitiamo questi desideri, abbiamo la pace.
Al di là del desiderio, la pace. Pagina 225. Perché l'uomo moderno è senza pace? Perché non valuta ciò che ha, mentre aspira continuamente ad avere ciò che non ha. Così non ha pace. Siate felici di ciò che avete. Voi ignorate la fortuna che avete e continuate a volere le cose che vi mancano. Che stupidità. Perché non godete di ciò che è già vostro? È da stolti anelare a ciò che non si ha.
È giusto controllare i desideri.
Il controllo dei desideri, pagina 275. Incarnazione del divino amore, il controllo dei desideri è possibile. Considerate la vita come un lungo viaggio e i vostri desideri come un bagaglio. Se volete viaggiare comodi, riducete al minimo il vostro corredo. Meno è il bagaglio, più comodi viaggiate. Dovete perciò ridurre i vostri desideri se volete avere una vita più confortevole. Ad esempio, desiderate meno cibo e meno denaro. Con la ricchezza vi è meno la pace. I ricchi non riescono più nemmeno a dormire. Preoccupazioni su preoccupazioni. Ne sono pieni sino al collo. Di che tipo sono queste preoccupazioni? Non sono altro che dei timori generati dalla mente. Come otterrete la grazia di Dio se continuate a dire che non è scesa su di voi?
Concludiamo con una lettera da Al di là dell'illusione, pagina 54. Ogni passo che fate verso Dio vi toglie uno dopo l'altro tutti gli attaccamenti al mondo. Come poterono le gopi ritenere la loro coscienza fisica? Dhruva andò nella foresta a pregare Dio per potersi sedere in grembo al Padre, desiderio assai comune e davvero terreno, ma via via che egli procedeva in tapas, penitenza e pratica ascetica, quel desiderio svaniva dalla sua mente, che invece fu elevata a grandi altezze spirituali. Chi ha gustato l'amrita, come può cercare l'acqua? O desiderate il frutto del tamarindo dopo aver provato il khajur? Nel momento in cui si entra nel campo spirituale, ogni desiderio si sublima nell'alto regno della pura coscienza. Cari fratelli e sorelle, grazie per averci seguito in questa 84esima puntata di Radio Sai Global Harmony Italia.